Si è chiuso da poco il calciomercato. Per parlare di quello che è successo, salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Stefano Antonelli. Ciao Stefano, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao, ciao a tutti. Però che... il calciomercato volevo tornare un po' su quello che ho sentito in questo momento.
Certo, ci mancherebbe.
Io spero soltanto che questo discorso delle positività venga sostenuto, venga gestito come stiamo facendo ora, al di là di quello che è accaduto in Juventus-Napoli. Spero che venga gestito in questi mesi senza la possibilità che ci siano delle decisioni più drastiche. Spero veramente che non ci sia, perché vedi come stanno aumentando, no? Stanno aumentando con la maggior parte di asintomatici. Io mi auguro soltanto che non ci sia l'estremo, diciamo, l'estrema urgenza di dover prendere dei provvedimenti diversi. Perché il calcio non deve fermarsi. Spero che non si fermi, spero che non ci siano questo momento di
però Stefano va rivisto, l'abbiamo detto già in questi giorni qui proprio a Stadio Aperto a TMV Radio insieme a Francesco Benvenuti, va rivisto il protocollo, va rivisto.
Però, diciamocela tutta. Allora, il protocollo nasce nel momento in cui si è iniziato a giocare e non si avevano più queste positività,
vabbè? A questo livello.
Quindi, a questo livello. Oggi il governo, la Lega, le federazioni si stanno accorgendo di questa evoluzione. È forse anche fisiologico che debba essere rivisto, perché alcuni punti sono incongruenti o comunque sono interpretabili, e quando sono interpretabili non vanno bene. Però ecco, va bene tutto, va bene rivisitare il protocollo, va bene fare tutto, ma la cosa che non deve accadere è di fermare il calcio, perché se si ferma il calcio, al di là di noi addetti ai lavori, evidentemente si sta rifermando il paese di nuovo e non va bene.
Chiaro, questo è un discorso che però vanno trovate le condizioni giuste perché si possa portare avanti il campionato, questo assolutamente.
Ma altrimenti... la cosa più importante è che ci garantiscano, ma questo non dipende da noi, dipende da luminari, da celebrati virologi e dalla task force che il governo ha, è che questo contagio di questo momento, quindi questi positivi di questo momento con gli asintomatici, quasi tutti asintomatici, perché sembrano quasi tutti asintomatici, sia perché c'è un virus che si è modificato, perché non è nocivo, perché non è pericoloso per la salute, perché io parlo perché non debba essere pericoloso, non è che io non voglio che si fermi il calcio a prescindere dalla pericolosità o l'incidenza sulla salute delle persone, no, però se come sembra è un virus modificato con meno intensità, che comunque è gestibile, che comunque è asintomatico, allora io spero che non accada nulla di diverso dalla continuità.
Però Stefano, questo emerge soprattutto perché con prima le vacanze degli italiani e non solo, poi con la riapertura delle scuole e quant'altro, si è abbassata l'età media dei contagiati, e in soggetti di età intorno ai 40, come sta accadendo adesso, la percentuale di asintomatici è molto grande. Il problema di questo virus è la facilità di diffusione, che può passare rapidamente da un ventenne a un quarantenne a un sessantenne a un ottantenne, e quest'ultimo con delle conseguenze diverse.
È molto, molto, molto più importanti. Questo è vero, verissimo. E allora ti dico. Allora, se purtroppo adesso stiamo andando oltre quello che è il mero concetto calcistico, se ci richiudiamo dentro casa o moriamo di Covid o moriamo di altro, perché non c'è più la possibilità di dare un'ulteriore chance a questa pandemia. Si sta bloccando, sta andando in stallo in default un paese, come già accaduto in altri posti, in altri paesi. Quindi bisogna capire esattamente, allora, la mascherina, l'italiano deve essere assolutamente cosciente e coerente delle proprie azioni per non far male a se stesso, ma soprattutto agli altri. Tutto vero. Ecco, cerchiamo di sensibilizzare questo procedimento, questo processo informativo e, come dire, di regole ferree, ma non fermiamo il paese, fondamentale.
Questo penso sia il problema dell'Italia, ma della Francia, della Germania, di tutto il mondo alla fine.
Ma in Francia in questo momento sta piano piano accadendo, stanno cercando in tutti i modi, con 10.000 contagi quotidiani, stanno cercando in tutti i modi di continuare in qualche modo la vita di tutti i giorni, ma vedo che cominciano ad avere delle delle ristrettezze importanti.
Lo so. Senti, Stefano. Sì, sì, no, ma è così, cerchiamo di vedere se possiamo un po' contenere e limitare. Ecco.
Però Stefano, volevo aggiungere un altro aspetto, cioè che deve essere anche bravo il calcio, e non mi sembra che con la gestione di queste prime giornate lo sia stato, ad autotutelarsi ed autogestirsi.
Però aspetta, il calcio in generale sta invece lavorando invece con tutti quelli che sono i crismi di un protocollo, perché da prima era il tampone ogni 4 giorni, poi è diventato il tampone a 48 ore dalla gara, c'è una bolla, anche noi abbiamo fatto la famosissima bolla, quarantena di gruppo, c'è tutto, è che il contagio, come hai detto tu, è diventato molto più facile da prendere a tutte le età, in tutti i momenti, e soprattutto oggi ci sono 125.000 tamponi, e quindi è normale che l'incidenza sia però superiore, perché in realtà in questo momento li stiamo andando a trovare. Prima, nella prima fase, erano quelli malati che andavano in ospedale e si palesavano, ora invece con i tamponi a tappeto li stiamo andando a ricercare, e andiamo a ricercare chi? Gli asintomatici, perché di fatto la maggior parte sono asintomatici. Il calcio si è al di là di quello che è accaduto, ma quello secondo me è stato una situazione particolare. Il calcio al momento non ha fatto polemiche riferimento ai protocolli, ha fatto la polemica riferimento a Juventus Napoli, perché quella è stata la vera polemica, perché Ibrahimovic ha avuto il Covid, ha fatto 2 battute di comunicazione, sto bene, il Covid ha fatto un errore a prendere a me, in maniera molto carina tra l'altro, molto carismatica come sempre al suo solito, però il Milan non ha battuto ciglio, ha continuato il suo campionato, è andato avanti e stop. E soltanto Juve-Napoli ha creato una polemica, perché per il resto tutte le squadre, tutti i club che hanno avuto i positivi hanno accettato questo concetto con il protocollo, con l'isolamento e così via. Però ripeto, questo è un argomento che ci potrebbe veramente portare avanti per ore, e non ne usciamo più, certo, perché ancora oggi, a distanza di 7 mesi da quando abbiamo iniziato, 8 mesi circa da quando abbiamo iniziato questo delirio, ancora non abbiamo capito, nessuno di noi, compreso chi ci governa, che malattia reale è e come va gestita.
No, non c'è ombra di dubbio. Senti, venendo alle cose che magari abbiamo, sulle quali abbiamo un po' più di competenza, io credo, no, che per citare un'espressione letteraria, promesso sposo alla Juventus, Chiesa era da tempo, no? Da parecchio, da un annetto abbondante.
Non era neanche da me. Allora, l'unico dubbio, sai quale poteva essere?
Sì.
È che la Juventus avesse fatto un passo indietro nel momento decisivo, perché solo la Juventus poteva far saltare questa situazione che era almeno per il calciatore un dato certo. Però posso dirvi una cosa, alla fine io ho letto tanto, però ho letto anche il dato di un giornalista nazionale dove ha scritto: sì, è giusto che i tifosi si accaniscano contro chi ha lasciato la Fiorentina, che storicamente qualsiasi calciatore che va alla Juventus non viene presa bene, però poi alla fine questo è un giocatore che fra un anno andava a scadenza, non voleva rinnovare, era evidente, no? Fra un anno andava a scadenza.
Sì.
È un buon giocatore, anzi un buonissimo giocatore, però lo aspettiamo che diventi un top. Permettetemi di dire, lo diventerà, ma lo aspettiamo di tutto il top. Beh, a un anno dalla scadenza ha fatto portare il Megazzo della Fiorentina 60 milioni, perché questa è la verità, no? Uh-huh. E credo che sia un'operazione, al di là della passione, che sia un'operazione geniale da tutti i punti di vista. Poi la passione la capisco, il tifoso lo capisco, dispiace. Però il tifoso della Fiorentina lo sapeva già da tempo, perché se io non rinnovo il contratto, ci sono due le cose: o vado a scadenza e vado dove voglio, o faccio portare a casa qualche soldo nella mia società. Nick, non ci sono alternative.
No, no, ma, ma io, cioè, chi fa mercato, chi fa calcio, diciamo, da, cioè, Marotta, credo che questo sia, sia emblematico, ha sempre detto, quando c'è poi un giocatore che non, non ci vuole stare, vuole andare via, è inutile trattenerlo, perché è
ma
solo una cosa negativa.
Ma non andare via e c'ha 4 anni di contratto o 3 di contratto, che c'ha un anno di contratto
sì,
alla scadenza.
Sì. No, no, ma è chiaro.
Quindi non ci sono... Non è che devi aggiungere altro. Poi mi metto nei panni del tifoso, sono d'accordissimo, uso un eufemismo carino perché mi sono arrabbiato, no? Il tifoso è molto di più, per come sono andate le cose, magari sfogo la mia rabbia in questo modo, però poi io da detto ai lavori dico, eh no, questo è un giocatore che andava a scadenza, che aveva deciso a prescindere di non rinnovare e... in modo che la sua società comunque portasse a casa quel, quel quantitativo economico che secondo me è di rilievo, è importante, tanto
di
importante.
Questi tempi non è poco.
No, però è tanto. Stefano, la mia curiosità invece va archiviato il discorso Chiesa, archiviato anche per chi poi lavora nella Fiorentina. Io vedo Atalanta, vedo Sassuolo, vedo riconoscibilità, vedo un'identità, vedo una filosofia tecnica prima ancora che nelle scelte e quant'altro. Io al di là di Chiesa nella Fiorentina non riesco a percepire quale sia la direzione che sta prendendo questa società a livello di scelte.
Ma ecco,
una volta archiviato Chiesa arriva Callejon a zero, Bonaventura, Borja Valero non prende un attaccante, cioè qual è la filosofia però della Fiorentina di Commisso?
Ti sei dimenticato di dire a zero, a zero, a zero, perché hanno tutte e tre,
certo, sì,
sono
sì.
Tre svincolati, un prestito e Lucas Martinez, cioè, quarta a 6 milioni.
Io sul fatto di Chiesa è giusto che ognuno abbia le sue opinioni, però poi si va a vedere quello che la Fiorentina ha intenzione di fare in questa stagione, nella prima stagione post Chiesa, e non riesco a vedere, almeno io personalmente, magari è un mio limite,
guarda,
la direzione di questa squadra.
Bisogna stare all'interno di un contesto, quindi sia societario che tecnico, per capire il perché di una strategia. Io da fuori, insomma, bene o male, noi facciamo, noi, non io, perché l'io non serve a nulla. È arrivato lo scorso anno Commisso, probabilmente in un anno di esperienza, tra virgolette, credo che abbia capito che forse qualche spesa lo scorso anno la poteva evitare, no? Forse è andato oltre quelli che potevano essere, senza fare nomi e cognomi di tanti calciatori che sono arrivati, e i costi reali che l'anno scorso ha speso e ha speso tanto. Oltre che l'acquisizione ci sono state delle spese, anche oltre che l'acquisizione del club, dico io, anche spese come mercato. Quest'anno è sembrato proprio un mercato atto a recuperare quel gap in un anno molto particolare, perché è particolare, signori, al di là di Fiorentina, ma è particolare per il Torino, è particolare per l'Udinese, è particolare per la Sampdoria,
anche per la Juventus,
per
particolare perché insomma la Juventus si è ridotta a fare delle operazioni, non da Juventus.
La Juventus, cioè, ha fatto operazioni che non è da Juventus. Quindi è un mercato che ti ha costretto a stare molto 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 attento. A un certo punto tu dici una cosa giusta, l'abbiamo pensata anche noi, ma scusa, non hai preso una punta. Però poi dopo loro ti dicono e verificano all'interno di questa struttura: hai Callejon 1, Cutrone 2, Vlahovic 3, Kwame 4, Ribéry 5. Poi tu puoi dare dei giudizi tecnici a questi 5 elementi più o meno positivi, ma ce li hai, e sono tutti giocatori profumatamente pagati e pagati per essere campioni. Quindi se non esce, io dico, se non esce Cutrone o non esce Vlahovic, come fai ad andare a fare un ulteriore investimento sul reparto che già prevede 5 giocatori di quello spessore? E la Fiorentina, secondo me, a un certo punto ha creato una realtà, minimo sforzo, massimo risultato, perché Callejon farà il suo. Probabilmente facciamo passare questa stagione, rimettiamo il bilancio in serenità per quanto possibile, abbiamo un organico che riteniamo che sia più che soddisfacente, e saltandoci abbiamo un anno per verificare cosa andare a fare, cosa andare a prendere. Oggi è così, secondo noi, che ha ragionato la Fiorentina. Poi ripeto, tutti potevano migliorarsi. La Juventus ha preso Morata e ha preso Chiesa. Quanto avete letto in tantissimi tantissime fiumi di inchiostro, perché l'ho letto, fiumi di inchiostro in questi giorni: a che serve Chiesa e perché Morata, quante volte l'avete letto?
Sì, tante. Su Morata ho qualche dubbio anch'io, però vabbè.
No, ma anche su Chiesa ho visto, sentito e letto a che serviva. Ottimo giocatore, ma non serviva la Juventus. Quindi ognuno poi all'interno fa delle valutazioni. Per me all'interno della Fiorentina la valutazione è: abbiamo un buon organico, non dobbiamo vincere lo scudetto. Tutti vorrebbero vincere lo scudetto, ma la Fiorentina non deve vincere lo scudetto. Fare il campionato migliore possibile. Potete anche dirmi, io dico da non da tifoso ma da addetto ai lavori, noi abbiamo Juventus, Inter, Napoli e Atalanta, vogliamo dire che sono una spanna sopra in questo momento? Dopodiché noi abbiamo il Milan, la Lazio, cioè abbiamo un campionato con delle forze importanti. Quindi la Fiorentina il messaggio che può mandare è: faremo del tutto per arrivare in alto possibile, anche giocarci in Europa League ci mancherebbe, perché Firenze è ambiziosa ed è in andonde per esserlo. Però voglio dire, andare a prendere oggi dentro sono rimasti tutti. Vlahovic non è voluto uscire, Kwame l'hai appena preso ed è un giocatore anche importante, e credo che la Fiorentina abbia avuto anche delle richieste per lui, erano delle scelte da fare.
Stefano, a proposito di un'altra realtà, vorrei chiederti anche un giudizio su questa fase storica, se vogliamo, dell'Udinese, e in particolar modo su quanto a tuo avviso può essere in continuità a medio termine funzionale questa multiproprietà dei Pozzo tra Udine e Londra, sponda Watford, perché c'è un'interconnessione di giocatori, insomma, bella massiccia da una parte e dall'altra.
Basta vedere solo quanti ne sono arrivati dal Watford
e quanti anche dall'Udinese negli anni sono andati a fare il percorso inverso, e se soprattutto in tutto questo alla fine, visto che comunque è stato nuovamente convocato in nazionale, perché è un titolare della nazionale argentina, questo sta per essere il quinto anno, è il quinto anno di De Paul all'Udinese, va per i 27 il prossimo anno,
due anni che vuole andare via.
Ascolta un attimo, allora ti dico, io credo che l'Udinese è una delle squadre con la quale lavoro da 21 anni con una continuità, conosco la famiglia Pozzo. Allora, intanto è una società venditrice, è sempre stata una società venditrice, e secondo voi, se avesse avuto l'offerta quella giusta, non l'avrebbe venduto? Sì, ti rispondo io, sì, perché loro sanno quando finiscono i cicli, e probabilmente, senza, dico di probabilmente, ma potrei anche toglierlo, loro sapevano che il ciclo di Rodrigo De Paul era al termine. Non è arrivata l'offerta. Chi andava all'Udinese faceva l'offerta per prenderti il collo, perché questo era il mercato di quest'anno. Dopodiché, alcune volte questa doppia proprietà, questa continuità, insomma, di pensiero, come avere un'unica struttura dove c'è un parco giocatori, talvolta probabilmente è stata una debolezza. Ma in questo caso, signori, oltre a essere rimasto Rodrigo De Paul, è arrivato Pereira, è arrivato Deulofeu, nel tempo è arrivato Sema, che adesso è tornato via, ma c'è Ziggler. Cioè è comunque una virtù quando hai un parco giocatori così grande. E allora ti sei permesso di poter rinforzare, almeno in questo caso, ti sei permesso di poter rinforzare l'Udinese attraverso, purtroppo, una negatività, perché il Watford che va in Championship non prevedeva più gente come Deulofeu, gente come Pereira, Sarr, Capu e Doucouré, che sono stati venduti all'Everton, che sono stati venduti a Rennes, che sono stati venduti in altre parti. Deulofeu, che sta tornando da un infortunio, l'hai portato a Udine e probabilmente sarà un valore aggiunto. Ora, io non sono l'avvocato difensore di nessuno, però è una chiave di lettura chiara, non è che devo scoprire io l'America.
Stefano, prima di salutarti faccio una domanda che magari può essere anche difficile come risposta, non voglio metterti in difficoltà, ma ecco, Paratici Roma è un qualcosa che secondo te potrebbe accadere prima o poi?
Il mio pensiero è sì. I fatti non li conosco nel dettaglio, ma il mio pensiero sì, o comunque se non è sì è un serissimissimo candidato. Poi dipenderà da tante altre situazioni e soprattutto dipenderà dalla nuova proprietà, perché fino a un certo punto credo che era, se non il candidato unico, probabilmente ci mancava poco. Oggi la nuova proprietà ci sta, perché è normale che si sia guardata un po' intorno, che abbia voluto verificare anche altro, Berta, Radnik, ci sono una serie di possibilità, però Fabio Paradici rimane un illustre.
Quindi anche Berta potrebbe tornare, sì, diciamo, sì, in ballo, sì, come nome, sì, per la Roma?
Sì.
Ricordiamo Berta, direttore sportivo dell'Atletico Madrid. Sì. Quindi insomma ci ha fatto un po' il quadro, vedi Francesco, alla fine c'è anche il mercato dei direttori sportivi già quasi partito a nulla. Va bene Stefano, come sempre preciso, puntuale, magari ci risentiamo più avanti, io cercherò di disturbarti il meno possibile, tanto so che poi se ti disturbo non mi rispondi, giusto? Funziona così.
Bravo.
Dopo anni di esperienza hai imparato.
Sì. Però lui lo sa che quando sono nel panico, vero Stefano, ti riempio di WhatsApp e poi che ti metti la mano sul cuore.
Buon lavoro a tutti.
Ciao Stefano, grazie, un abbraccio.